Ave Maria, carissimi fratelli e sorelle, siamo alla settima lezione di questo corso di pastorale catechetica e oggi affrontiamo il tema del magistero pastorale. Ecco, con il termine pastorale c'è il richiamo appunto a quell'attività ecclesiale volta a suscitare e a far crescere la fede in Cristo. Ecco, con il magistero pastorale intendiamo quella particolare forma della Chiesa, appunto nelle sue varie forme ed espressioni, che viene esplicitata appunto dal magistero ecclesiastico. E qui si intende appunto il magistero, quel potere che è stato conferito da Cristo alla sua Chiesa, avvalorato dal carisma dell'infallibilità, in virtù della quale la Chiesa docente è costituita unica depositaria e autentica interprete della rivelazione divina da proporre autoritativamente agli uomini come oggetto di fede per la salute eterna. E qui il Magistero naturalmente comprende la parte gerarchica. Infatti, questo potere di insegnamento proviene da Dio, è l'istituzione divina. Risulta chiaramente dalle parole con cui Gesù, prima di lasciare la terra, appunto affida agli apostoli la missione di evangelizzare il mondo. E lui appunto comandò: andate, insegnate a tutti i popoli, andate in tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. E quindi il mezzo dunque stabilito da Cristo per la diffusione della sua dottrina, ecco, principalmente è la predicazione orale, e poi abbiamo anche quella scritta, però principalmente è quella orale. E quindi abbiamo appunto questo il magistero vivo, attraverso il quale Gesù assicura la sua personale assistenza fino alla fine del mondo. Infatti lui poi dopo afferma ed ecco che io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. E quindi queste parole dimostrano che il magistero fondato da Gesù è perpetuo e infallibile. E questo magistero appunto è affidato al collegio degli apostoli dopo la costituzione del primato di Pietro, che è il fondamento, il pastore supremo della Chiesa. Quindi questo magistero risiede in Pietro e nei suoi successori, come nella sua fonte, negli apostoli e nei vescovi loro successori, subordinatamente al vicario di Gesù Cristo. E la tradizione, quindi da Sant'Ignazio a Sant'Ireneo a Sant'Agostino, riconosce questa costituzione gerarchica e contro le aberrazioni dottrinali e morali fa costantemente appello all'insegnamento della Chiesa romana e del suo vescovo, in cui San Pietro ha il suo primato. Sant'Agostino, addirittura raccogliendo la voce della tradizione, arriva a dire che egli non crederebbe neppure all'Evangelo se il magistero della Chiesa non glielo proponesse a credere. Quindi, secondo la dottrina cattolica, la Sacra Scrittura e la tradizione non sono che la fonte ecco, della rivelazione. e quindi la regola remota della fede, mentre la regola prossima è il magistero vivo della Chiesa, che risiede nel Romano Pontefice e nei vescovi, in quanto sono soggetti a lui. Questa è una verità di fede che è stata suggellata nel Concilio Vaticano I, quindi c'è stata proprio questa definizione del primato di Pietro e dei suoi successori, quindi anche incluso il supremo potere di magistero. Ecco, Lutero, come abbiamo visto anche nella lezione scorsa, osò impugnare questa verità di fede, questa verità vissuta già prima nei XV secoli cristianesimo. Quindi rinnegò il magistero vivo, quindi, proclamando come unica regola di fede la Sacra Scrittura, affidata all'interpretazione individuale dei fedeli. Ma anche a prescindere dall'aperto contrasto con la rivelazione, questa teoria si è dimostrata falsa per se stessa dai frutti maturati in 4 secoli di vita. Infatti abbiamo tante sette e quindi con tante degenerazioni dottrinali. Quindi sia la costatazione di queste tante sette protestanti e anche poi anche la stessa ragione che vede la necessità di una guida facile e sicura per la vita di fede, cioè attesta quindi che la Sacra Scrittura ha bisogno appunto di una guida per interpretare la Sacra Scrittura. E quindi per questo, ecco, il protestantesimo risulta falso e ingannevole e porta alla deriva. Noi abbiamo visto poi l'altra volta come lo stesso magistero, con il suo insegnamento, ecco, delle verità immutabili, abbia appunto contrastato efficacemente tutti quegli errori dottrinali. E non solo, ha dato poi anche delle indicazioni particolari, ecco, al popolo di Dio su quando riguarda appunto l'aspetto pastorale, e quindi sappiamo dove c'è la retta dottrina, ci sono anche il retto ordinamento, quindi anche quelle verità che sono state confermate, enunciate, ne beneficia la Chiesa nel corso dei secoli successivi, e anche le indicazioni pastorali del Concilio di Trento ne beneficia ancora oggi. Pensiamo ai seminari, pensiamo alle visite pastorali che si fanno appunto, ecco, nelle diocesi, nelle parrocchie, eccetera. Quindi, ecco, il magistero è realmente importante, ecco, nella sua funzione voluta da Gesù stesso. Ecco, poi vogliamo anche aggiungere che oltre agli errori del protestantesimo del XVI secolo, la Chiesa anche successivamente, molto adeguatamente, ha contrapposto agli errori dei tempi, ecco, la verità immutabile della fede. Pensiamo, ecco, anche nel XVIII, XIX, XX secolo, le varie deviazioni come, che poi portarono sia alla rivoluzione francese e sia anche quella marxista. Ecco, abbiamo avuto appunto tanti errori come l'illuminismo liberale, l'indifferentismo, lo scetticismo, il naturalismo, ecco, di Rousseau, quindi appunto avevo poi i sommi pontefici Pio VI e Pio VII che riaffermarono il magistero con le verità cristiane, quindi con le verità cristiane che purtroppo erano state conculcate e calpestate dalla rivoluzione. Così anche successivamente ci fu il razionalismo che tentò di demolire il carattere sacro e ispirato della Bibbia, riducendola ad una raccolta di libri puramente umani, ripieni di miti e di leggende, no? Sembra addirittura la vita di Gesù veniva ridotta a livello di mitologia. Così anche in Germania l'idealismo che si sviluppò ecco, dal pensiero di Kant, poi il positivismo che imprigionava la conoscenza umana nei limiti dell'esperienza sensitiva, toglieva la possibilità di conoscere le realtà soprasensibili e quindi anche le verità religiose. Poi l'evoluzionismo materialistico che negava lo spirito e faceva derivare l'anima spirituale dalla materia. Così anche il marxismo, che è un materialismo dialettico storico, che pur esso negava Dio, l'anima spirituale, la vita futura. Ebbene, la Chiesa combatté questi errori. Quindi affermando la verità che ci fa liberi, quindi togliendo le tenebre e donando la luce. Abbiamo così le encicliche di Papa Gregorio XVI e poi anche di Pio IX, ecco Pio IX, grande Papa, Papa che definì la verità dogmatica dell'Immacolata Concezione. E questo Papa Pio IX, ecco anche, diede anche soprattutto il sillabo, che è un elenco di 80 proposizioni condannate. E quindi con questo lo sillabo e anche quelle altre enciche dei papi precedenti hanno salvato con la luce della rivelazione, la luce proprio della ragione che veniva appunto falsamente concepita. E poi dobbiamo ricordare in modo particolare poi il Concilio Vaticano I, che fu aperto il 5 gennaio 1870 e poi fu interrotto per gli avvenimenti politici. Esso doveva avere una revisione organica di tutti gli errori del tempo nella luce della dottrina cattolica. Ma il clima storico purtroppo non permise questo. Tuttavia il Concilio poté definire dottrine importanti riguardo il soprannaturale, la fede, l'accordo della ragione con la rivelazione, il primato e l'infallibilità del Papa. Quindi abbiamo solo questa prima parte, ecco. Del concilio perché appunto poi fu interrotto, quindi con queste verità stavano anche per essere definite altre verità. Poi soprattutto manca poi quell'aspetto pastorale, ricordate come il concilio di Trento aveva appunto poi promulgato delle norme anche pratiche, delle indicazioni pratiche. Allora, per questo ecco, capite che poi dopo il Concilio Vaticano I, che fu interrotto quindi nel 1870, quindi alla fine 1870, ecco che ci fu il susseguente concilio, il cosiddetto Concilio Vaticano II, indetto da Papa Giovanni XXIII, che si svolse negli anni 1962-65, che ebbe probabilmente solo un fine pastorale, cioè appunto voleva riprendere quei temi del Concilio Vaticano I, però solo nell'aspetto pastorale, senza dare nessuna definizione dogmatica, perché già erano state fatte. Ecco, forse poteva anche richiamare su alcuni aspetti qualche enunciato dogmatico, qualche condanna più formale, per esempio per quanto riguarda il comunismo, però purtroppo non fu fatto solo in modo aleatorio, no? Quindi non proprio con definizioni particolari. Restano appunto poi i pronunciamenti dei papi. Però appunto questo concilio, il Concilio Vaticano II, aveva solo appunto un fine pastorale, cioè presentare all'umanità contemporanea, con un linguaggio adeguato, le verità immutabili del cristianesimo. E quindi ecco il Concilio Vaticano II, sì, senza dubbio è un momento avvenimento particolarmente significativo nel cammino della riflessione della teologia pastorale, della pastorale. Infatti, ecco, Papa Giovanni XXIII, proprio quando disse questo concilio, disse: altra è la sostanza dell'antica dottrina del depositum fidei, ed altra è la formulazione del suo rivestimento, ed è questa che deve, sì, con pazienza, se occorre, tenere in gran conto, tutto misurando nelle forme e proporzioni di un magistero a carattere prevalentemente pastorale. Quindi qui c'è questo aspetto del magistero pastorale che, più che dottrinale, ovviamente che non può prescindere, ecco, da quello dottrinale, però cioè, si vuole applicare soprattutto il cosiddetto magistero pastorale. Il magistero pastorale è un termine che fu usato prima da Pio XII, quindi nel pontificato precedente. Quindi, ecco, c'è un'ispirazione pastorale, ecco, del Concilio Vaticano II, che vede prospettata sia riguardo al depositum fidei, che la Chiesa deve custodire e trasmettere con fedeltà, sia il rapporto alla condizione contemporanea degli uomini, a cui il messaggio cristiano va comunicato in termini significativi, sia il rapporto alla missione storica della Chiesa, sia il rapporto allo scopo ultimo del Concilio stesso, cioè quello dell'unità e della comunione ecclesiale e umana. Ecco, poi dobbiamo anche dire una cosa importante: ovviamente si parla molto di Vaticano II, però neanche si può assolutizzare, nel senso il Vaticano II non ha chiarito e approfondito tutti i problemi che riguardano la riflessione pastorale, soprattutto alcuni di natura ecclesiologica, e tantomeno poteva prevedere alcuni cambiamenti sociali, culturali e pastorali in atto. Ecco, sono passati più di 60 anni, appunto, determinate affermazioni e indicazioni pastorali sono ormai superate e quindi necessitano di nuovi orientamenti pastorali che si possono avvenire appunto con la riflessione teologica, quindi anche attraverso determinati organismi. Però non si può appunto assolutizzare, soprattutto non si può mai diciamo, il magistero pastorale, di scostare dal magistero dottrinale, perché se ci si allontana, ecco, dal magistero dottrinale, quindi della verità immutabile della Chiesa, e veramente anche conseguentemente anche l'aspetto del magistero pastorale viene meno. Quindi c'è bisogno di un aggiornamento. E poi dobbiamo dire anche che non ci sono state definizioni dogmatiche, ecco, del Concilio Vaticano II, ma solo appunto queste indicazioni pastorali. Quindi neanche possiamo assolutizzare determinate espressioni, perché non sono definizioni, ma sono solo indicazioni. Perché appunto questo concilio non è un concilio dogmatico, ma un concilio pastorale. Ci sono i vari livelli, no? Come fu detto egregiamente in un convegno da Monsignor Gherardini, i vari livelli del concilio, se si richiamano ai concili precedenti, lì ci sono appunto gli enunciati dogmatici, sono solo riaffermazioni, però ci sono altre espressioni dei documenti che sono solo pastorali, e quindi bisogna comprenderli alla luce della pastoralità, quindi, e non nell'aspetto dogmatico. Quindi il magistero pastorale comporta appunto una duplice convinzione. La prima è che esso, pur avendo dei rapporti con la verità rivelata o con quelle verità che direttamente o indirettamente sono in relazione con la rivelazione, non sia in prima istanza un magistero di tipo dottrinale, ma di tipo orientativo al comportamento e all'azione. Pur restando salva la distinzione tra ufficio magisteriale, quindi servizio alla verità rivelata, ufficio pastorale, quindi servizio al retto ordine ecclesiale, si ritiene che fra i due esistano legami strettissimi. Ci sono diversi approfondimenti, alcuni teologi contemporanei, oppure di decenni scorsi, appunto, parlano appunto di questa distinzione tra ufficio magisteriale e quell'ufficio pastorale. E il magistero appunto ha anche queste espressioni, ecco, della pastoralità. Quindi posso citare alcuni teologi, per esempio il Vagaggini. Ecco, per esempio, il De Soras presenta il magistero pastorale di Papi come una funzione che comprende, ma nello stesso tempo va al di là della loro funzione dottorale. Quindi il magistero pastorale di Papi si iscriverebbe nel magistero ordinario di Papi, da quale promanano due serie di atti, no? Cioè gli atti dottorali, aventi come obiettivo primario di aiutare i cristiani a discernere autenticamente i dati e le esigenze intrinseche e invariabili della dottrina cattolica, mentre poi abbiamo gli atti pastorali aventi come obiettivo di formulare, in circostanze più o meno inedite, che scaturiscono dalla storia, le norme di condotta, di pensieri e azioni, determinate indicazioni per adattamento, ecco, ai tempi moderni, però naturalmente senza allontanarsi dalla verità immutabile, perché ci si discosta, quegli atti pastorali non producono frutto e sono inconsistenti, anche non seguibili. Il magistero pastorale parla anche il Congar, e il Sartori, ecco, non abbiamo tempo, ecco, di approfondire. Ecco, per esempio, il Sartori parla di questo magistero personale che ha come prima preoccupazione la concreta vita di fede dei credenti, più che la dottrina astrattamente intesa. E poi circa l'adesione, abbiamo anche il Rahner, che ha cercato di riflettere sul magistero pastorale partendo dalla posizione sulla Chiesa del Vaticano II. Ecco, il magistero pastorale, secondo Rahner, è il portatore di indicazioni aventi sicuramente un fondamento dottrinale che intendono promuovere una precisa situazione, una concreta decisione dei credenti. E tali indicazioni, conducibili né a pura dottrina, quindi né a leggi normative vere e proprie, non possono essere derivati in maniera esaustiva e obbligante da principi universali, proprio perché nella situazione concreta sussiste la possibilità per la Chiesa di prendere più di una decisione legittima in base ai principi generali e alla liceità morale. Quindi anche questo è importante perché secondo questa sua affermazione, si deduce che anche il Concilio Vaticano II, essendo un concilio pastorale, quindi che rientra nel magistero pastorale, non sia vincolante nelle sue indicazioni. E quindi, come purtroppo fanno determinati teologi o pastori che assolutizzano, ecco, il concilio, anche determinate affermazioni, mentre sono appunto solo delle indicazioni solamente pastorali, non dogmatiche. Quindi sono indicazioni che vogliono dare degli orientamenti di comportamento per il popolo di Dio in determinate circostanze, di luoghi, di tempi, che poi possono variare. Ripeto, sono passati 60 anni, ecco, determinate affermazioni, so per esempio sullo sport, sul creato, eccetera, che valevano per quegli anni, ora sono superate. Pensiamo ai mass media, ai mezzi di comunicazione sociale, infatti poi quei tempi, per esempio, non c'era l'internet, ecco. Ci sono ora i mezzi di comunicazione si sono molto sviluppati, no? Con nuove invenzioni. E infatti, negli anni successivi la Chiesa poi ha pubblicato anche altre lettere, altri documenti che esplicitavano i documenti precedenti il Concilio Vaticano II, quindi sono quelli sui mezzi di comunicazione. Afferma proprio questo, dice, siccome questi mezzi sono in rapida evoluzione, ci sono tante dimensioni, ovviamente quelle indicazioni che il Concilio dava negli anni 60 ora devono essere aggiornati, ci sono nuove indicazioni, e questo in tutti i campi. Quindi non si può assolutizzare poi un concilio, ma bisogna anche poi calarsi nei tempi nuovi, moderni, e soprattutto rimanere fedeli alla verità immutabile. Quindi c'è la parte ordinaria, quella non si tocca, poi quella parte pastorale che può mutare, che però neanche si può assolutizzare come fosse un deposito dottrinale. Ecco, quindi qui dobbiamo fare questa particolare precisazione. Con questo abbiamo finito anche oggi. Ringrazio per l'ascolto. Quindi ringraziamo poi in modo particolare il Signore che nella sua bontà, ecco, ci guida, ecco, dall'alto. Quindi ci ha donato la Chiesa, faccio parte della Chiesa, quindi questo grande dono, quindi abbiamo il Magistero della Chiesa che ci guida. Vogliamo pregare per i nostri pastori affinché possano svolgere sempre santamente il compito in unione con Gesù, il buon pastore. Ave Maria.